Buongiorno e benvenuti a All We Are Saying, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Quella di oggi è la decima e ultima puntata di questo breve ciclo che è durato 2 settimane e che potrete riascoltare, come ben sapete, in podcast, quando e come volete. Allora, la puntata di oggi è riservata alle storie di due donne molto diverse ma con uno spirito molto simile. Stiamo parlando di un'avvocatessa iraniana, Shirin Ebadi, che ha ricevuto il Nobel per la pace nell'anno 2003 per la sua lotta per i diritti delle donne, dei bambini e delle bambine. E poi parliamo della vincitrice del Nobel per la pace di 11 anni dopo, 2014. È una ragazza pakistana, molti di voi la conoscono perché è diventato un personaggio molto noto. Lei si chiama Malala Yousafzai, pakistana, ed ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2014 per il suo lavoro a favore dei diritti dei minori e del diritto all'istruzione. Sono due storie complesse, sono due storie di grande volontà, sono due storie di liberazione che ci fanno sperare per il nostro mondo all'inizio di questo nuovo secolo. Mi faceva molto piacere chiudere con queste due storie perché mi sembrano molto significative. Credo che tutte le storie che ho deciso di raccontarvi in questo programma in qualche modo possano essere utili a ciascuno di noi per quel poco che possiamo fare, a indicarci una strada percorribile, anche un modo di vivere nel nostro piccolo che possibilmente riesca a modificare di un pezzettino il mondo in cui viviamo. E partiamo come sempre dalla musica, partiamo dal compositore, un compositore iraniano. Di origini iraniane, si chiama Hoshyar Khayan, è un compositore di origini iraniane nato a Bedford nel Regno Unito nel 1978, è figlio di artisti, la madre era una visual artist, il padre era un compositore. Nella sua musica si fondono gli stilemi della musica persiana, cioè del suo luogo di origine, con la ricerca occidentale. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo nella prima parte di oggi è Music for Tar and Piano, un disco del 2018. Musica per tar e pianoforte. Che cos'è il tar? Il tar è un particolare strumento a 6 corde che può ricordare il liuto e viene suonato con un plettro d'ottone. Da qui sentite l'attacco delle note, sono molto acute, sono molto nette. È stato inventato in Persia intorno al XIII secolo. Tar in persiano vuol dire infatti corda e si pensa che dal nome tar derivino anche sitar, che è lo strumento indiano, e l'arabo chitara, da cui il nostro termine chitarra. Adesso ascoltiamoci un po' di questa Music for Tar and Piano. Bene, allora possiamo partire con la storia di Shirin Ebadi, la prima donna a ricevere un premio Nobel per la pace appartenente al mondo islamico. Era un giudice, Shirin Ebadi, una delle prime giudici donna in Iran, ma poi nel 79 con la rivoluzione di Khomeini un po' di cose cambiarono. In qualche modo riuscirono ad allontanarla dal lavoro, prima la declassarono in qualche modo fino a quando lei non decise di lasciare il lavoro e poi dopo dure lotte legali riuscì ad aprire un suo studio da avvocato nel 2000. Finì in carcere per aver espresso delle critiche nei confronti della burocrazia del regime. nel suo lavoro, nella sua pratica legale, dopo aver smesso di fare la giudice, si è concentrata sull'attivismo e sulla lotta per il rispetto dei diritti umani, in particolare a favore dei bambini e delle donne. È stata membro fondatrice di diverse organizzazioni che si occupavano di questi temi e ha scritto diversi libri in cui proponeva dei cambiamenti nelle leggi del suo paese. Nella sua visione, il potere politico andava separato dalla classe clericale, cioè dai religiosi, e quindi auspicava uno Stato moderno in cui la religione e l'organizzazione dello Stato fossero separate. La scelta di Shirin Ebadi come premio Nobel per la pace nell'anno 2003, secondo alcuni, non deriva soltanto dal suo, peraltro, profondissimo e importantissimo lavoro come attivista, ma anche perché il Comitato del Nobel, con quella scelta, come dicevamo, è stata la prima donna del mondo musulmano a ricevere un premio Nobel per la pace. Il Comitato del Nobel, dicevamo, intendeva anche ridurre le tensioni tra il mondo islamico e il mondo occidentale. Eravamo ancora immersi nel mondo post 11 settembre. Nello stesso tempo, il Comitato per il Nobel intendeva, con la sua premiazione, tendere una mano verso il movimento riformista iraniano. Shirin Ebadi è nata nel 1947 nella cittadina di Hamadan, nella regione nord-occidentale dell'Iran. Giunse a Teheran con la sua famiglia quando aveva soltanto un anno di vita e da lì, dalla capitale, non si è mai più spostata. Si è iscritta alla facoltà di legge dell'Università di Teheran nel 1965 e si è laureata in 3 anni e mezzo. E subito ha sostenuto gli esami di ammissione per il Dipartimento della Giustizia. Dopo 6 mesi di apprendistato, ha iniziato la sua carriera da giudice nel marzo del 1969. Continuò a studiare, ottenendo un altro dottorato dall'Università di Teheran nel 1971. Nel 1975 diventa la prima presidentessa di una corte cittadina. Ed è la prima donna nella storia del suo paese ad aver fatto la giudice. Come abbiamo già detto, nel 79 la rivoluzione di Khomeini la costringe a lasciare il suo posto di lavoro e a iniziare una lunga battaglia con la burocrazia per dar vita a un suo ufficio legale. Alla fine ce la fa e inizia a difendere i diritti delle donne e dei bambini e a essere sempre più visibile grazie anche ai libri che ha trovato la forza di scrivere durante il periodo in cui non poteva lavorare. Il premio Nobel arriva a coronamento di una carriera di attivismo politico e sociale in difesa dei diritti delle minoranze. E anche per il ruolo di ispirazione all'interno della società civile iraniana, in particolar modo verso il ruolo delle donne.
Too many of you cry. brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see, oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? What's going on? Right on. Oh, but who would they judge us simply 'cause our hair is long? Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on. Right on.
Siete sempre a All We Are Saying con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Quello che abbiamo appena ascoltato era Marvin Gaye con la sua What's Going On, primo singolo estratto dal suo disco importantissimo pubblicato nel 1971 dalla Tamla Motown Records. Nel 2020 questo disco è stato inserito al primo posto nella lista dei 500 migliori album di sempre della rivista Rolling Stone. Un riconoscimento non da poco. E infatti è un disco spartiacque non solo nella carriera di Marvin Gaye, ma anche in qualche modo della musica popolare americana. Verso la fine degli anni 60 Marvin Gaye viveva un momento di profonda crisi, non solo personale ma anche artistica. Aveva dei dissidi con l'etichetta con la quale registrava ed era arrivato fino al punto da tentare il suicidio. Poi accade qualcosa. La sera del 15 maggio del 1969, mentre era in tour con i suoi Four Tops, Renaldo Hobby Benson, si trovò davanti agli occhi a una bruttissima scena di brutalità poliziesca, la definì proprio così. C'era una manifestazione contro la guerra del Vietnam, era quello il periodo, all'università di Berkeley, e come accadeva spesso Gli agenti manganellarono e attaccarono i manifestanti pacifici. E in seguito Benson disse che quella scena gli aveva fatto scattare qualcosa dentro. E tempo dopo aveva scritto quella canzone, What's Going On, il cui titolo è traducibile con Che cosa sta succedendo? Perché era quella la domanda che si stava ponendo Benson, che diceva: una domanda tirò l'altra, perché stanno mandando i ragazzi in un posto così lontano dalle loro famiglie? Perché li mandano a morire lì? Perché picchiano i giovani per le strade? Insomma, per farla breve, la canzone poi venne fatta sentire a Marvin Gaye e gli piacque così tanto che decise di incidere la canzone, e lui aggiunse anche una nuova melodia e nuove strofe, perché voleva esprimere anche il suo punto di vista personale. In quel momento Marvin Gaye era in contatto con il fratello, che era appena tornato dal Vietnam, con il quale si scambiava delle lettere, in cui appunto il fratello gli parlava delle condizioni dei reduci di guerra, di come venivano trattati dallo Stato. Nel 1969 o 70 iniziai a riconsiderare l'intero concetto di quello che volevo dire con la mia musica, parole di Marvin Gaye. Rimasi molto colpito dalle lettere che mio fratello mi mandava dal Vietnam, così come dalla situazione sociale qui a casa. Ho capito che dovevo lasciarmi alle spalle le mie fantasie se volevo scrivere canzoni che raggiungessero l'anima delle persone. Volevo che dessero un'occhiata a ciò che stava accadendo nel mondo. Bene, andiamo avanti con la puntata e adesso è il momento di raccontarvi la storia dell'ultimo personaggio di questa cavalcata di All We Are Saying. Stiamo parlando di Malala Yousafzai, che ha vinto il premio Nobel per la pace il 10 ottobre del 2014 all'età di 17 anni. Una ragazzina nata nella valle dello Swat nel Pakistan. Nel 2008 i talebani prendono il controllo della valle e chiudono le scuole femminili e le bruciano. Da quel momento Malala comincia a tenere un diario di quegli eventi e diventa famosa grazie a un documentario americano che racconta la sua storia. Troppo visibile era diventata quella ragazzina e la sua lotta per il diritto all'istruzione. È il 2012 quando i talebani cercano di ucciderla. Una vera e propria esecuzione che per fortuna non finisce come spesso finiscono le esecuzioni. Malala sopravvive ed è costretta a rifugiarsi in Inghilterra, anche perché i talebani, sapendo che era sopravvissuta, le scagliano contro una fatwa. La fatwa tecnicamente è una condanna a morte per blasfemia. Malala non si arrende e dal Regno Unito continua a condurre la sua lotta per il diritto all'istruzione dei bambini, diventa un simbolo. Nel 2013 la rivista Magazine la inserisce nella lista delle 100 persone più influenti del mondo. Il 16 ottobre di quell'anno tenne un famosissimo discorso alle Nazioni Unite, in cui di nuovo spingeva per i diritti di tutti i bambini e di tutte le bambine del mondo a ottenere un'istruzione. E quello che vorrei fare adesso è leggervi proprio alcune parti del libro che poi è stato tradotto in italiano e pubblicato da Garzanti nella traduzione di Stefania Cherchi. Il titolo è Io sono Malala e vi leggo il prologo perché mi sembra molto meglio lasciare che sia la sua stessa voce a raccontare la sua storia. Sono nata in un paese creato a mezzanotte. Quando sono quasi morta, era appena suonato mezzogiorno. Un anno fa sono uscita di casa per andare a scuola e non ci sono mai più ritornata. Sono stata colpita da una pallottola talebana e mentre mi portavano lontano dal Pakistan non ero cosciente. Qualcuno dice che non rivedrò più la mia casa nel villaggio della valle dello Swat, ma io voglio credere con tutta me stessa che invece ci tornerò. Essere strappati dal paese che si ama è qualcosa che non auguro a nessuno. Ora, ogni mattina, quando apro gli occhi, vorrei vedere la mia vecchia stanza con tutte le mie cose, i vestiti sparsi sul pavimento e i miei premi scolastici sulle mensole. Invece vivo in un posto che è 5 ore indietro di fuso orario rispetto al Pakistan. Ma il mio paese è indietro di secoli rispetto a quello dove mi trovo ora. Qui ci sono tutte le possibili comodità. Acqua corrente che sgorga da ogni rubinetto, calda o fredda, a seconda di come la si desidera. Luci che si accendono con un colpetto all'interruttore, giorno e notte, senza bisogno di lampade a petrolio. Forni e fuochi per cucinare, che non obbligano ad andare al bazar a comprare le bombole di gas. Qui è tutto così moderno. Si trova persino cibo già cotto e confezionato. Quando sto alla finestra e guardo fuori, vedo edifici alti, lunghe strade piene di veicoli in file ordinate, siepi e prati verdi ben curati, marciapiedi puliti. Allora chiudo gli occhi e per un istante ritorno nella mia valle. Le alte montagne dalle cime coperte di neve, il verde ondeggiante dei campi e le fresche acque azzurre dei fiumi. Il mio cuore sorride guardando la gente dello Swat. La mia mente mi riporta a scuola e lì ritrovo le mie compagne e i miei insegnanti. Trovo Moniba, la mia migliore amica, e ci sediamo insieme, chiacchierando e scherzando, come se non me ne fossi mai andata. Poi mi ricordo di essere a Birmingham, in Inghilterra. Il giorno in cui tutto è cambiato era martedì 9 ottobre 2012. Di certo non il giorno migliore, dato che eravamo sotto esami, anche se io, da vera secchiona, non ero preoccupata quanto le mie compagne. Quella mattina raggiungemmo lo stretto vicolo fangoso vicino a Aji Baba, con la solita processione di risciò variopinti sputacchianti diesel bruciato, ognuno carico di 5 o 6 ragazzine. Da quando i talebani erano saliti al potere, la nostra scuola non aveva un'insegna e la porta in ottone decorato che spiccava nel muro bianco di fronte al deposito di una segheria non lasciava intravedere nulla di ciò che accadeva all'interno. Per noi ragazze, quella porta era come una magica soglia che portava al nostro mondo speciale. Appena entrate ci toglievamo subito il velo, come quando un soffio di vento spazza via le nuvole per fare posto al sole. Poi correvamo su per la scala saltando i gradini a due. In cima alla scala c'era una terrazza su cui si aprivano le porte delle aule. Buttavamo per terra gli zaini nelle classi e ci preparavamo per la donata mattutina all'aperto, sull'attenti, con le montagne alle nostre spalle. Una delle alunne gridava «Hassan Bash», cioè riposo, e noi battevamo i tacchi rispondendo «Allah». Poi lei diceva «Oh Sheyar, attenti!» E noi battevamo di nuovo i tacchi ripetendo «Allah». La scuola era stata fondata da mio padre prima che io nascessi e sul muro sopra le nostre teste svettava ancora, in orgogliosi caratteri bianchi e rossi, la scritta «Kushal School». Avevamo lezione 6 mattine alla settimana e io, avendo 15 anni, ero iscritta alla 9ª classe. Durante le lezioni ripetevamo le formule chimiche e studiavamo la grammatica urdu. Scrivevamo brevi racconti in inglesi che terminavano spesso con morali tipo «Presto e bene non stanno insieme» e disegnavamo diagrammi della circolazione sanguigna. La maggior parte delle mie compagne sognava di diventare medico. È difficile immaginare che qualcuno potesse vedere in tutto ciò una minaccia. Eppure, fuori da quella porta di ottone non c'erano solo il rumore e la confusione di Mingora, la città principale del distretto dello Swat, ma anche chi, come i talebani, pensava che le ragazze non debbano andare a scuola. Quella giornata era cominciata come tutte le altre, solo un po' più tardi. Siccome c'erano gli esami, la scuola iniziava alle 9 invece che alle 8. Ne ero felice perché non mi è mai piaciuto alzarmi presto. Così avevo potuto continuare a dormire fra il canto dei galli e la chiamata alla preghiera dei muezzin. Per primo aveva cercato di svegliarmi mio padre. «È ora di alzarsi, Yani Moon», mi aveva sussurrato. In persiano significa «anima gemella». «Papà mi chiama sempre così al mattino». «Ancora un minuto, Abba, ti prego», avevo risposto, rifugiandomi sotto la coperta. Poi era venuta mia madre, Torpe Kal. «Piscio», aveva detto, «significa gattina», ed è il soprannome che mi ha dato. A quel punto, rendendomi conto dell'ora, avevo gridato «Babi, ma è tardissimo!» «Nella nostra cultura ogni uomo è tuo fratello e ogni donna tua sorella». Quando mio padre portò per la prima volta sua moglie a scuola, tutti gli insegnanti si riferirono a lei come la moglie di mio fratello, o Babi. Da allora tutti la chiamiamo così. Io dormivo nella lunga stanza sul davanti della casa, arredata solo con un letto e un armadietto che io stessa avevo comprato, con una parte dei soldi che avevo ricevuto come premio per la campagna condotta per la pace nella nostra valle e per il diritto allo studio delle ragazze. Su alcune mensole, in bella mostra, c'erano le coppe e i trofei di plastica color oro che avevo vinto come prima della classe. Solo poche volte non ero stato la più brava, e a battermi era stata la mia compagna rivale, Malka Einur. Ero determinatissima a non lasciare che accadesse di nuovo. La scuola non era molto lontana da casa mia e ci ero sempre andata a piedi. Ma dall'inizio dell'anno avevo cominciato a prendere l'autobus con le altre ragazze. Era un viaggio di soli 5 minuti lungo il fiume maleodorante, fino a superare la gigantesca pubblicità dell'Istituto per il trapianto dei capelli del dottor Humayun. Spesso vedendola, scherzavamo, raccontandoci che uno dei nostri insegnanti, completamente calvo, doveva esserci andato perché all'improvviso avevano cominciato a ricrescergli i capelli. Mi piaceva usare l'autobus perché così non sudavo tanto come quando andavo a piedi e anche perché potevo chiacchierare con le mie amiche e spettacolare un po' con Usman Ali, il conducente, che noi chiamavamo sempre Bayan, fratello, e che ci faceva ridere con le sue buffe storielle. Avevo iniziato a prendere l'autobus perché la mamma non era tranquilla se andavo in giro a piedi da sola. Avevamo ricevuto minacce per tutto l'anno, a volte con dichiarazioni pubblicate sui giornali, altre volte con bigliettini che passavano di mano in mano, fra la gente. Mia madre era molto preoccupata per me, ma i talebani non avevano mai fatto male a una ragazza, e io temevo soprattutto che potessero prendersela con mio padre, anche perché lui aveva spesso preso posizione contro di loro. In agosto avevano sparato al volto al suo caro amico Zaid Khan, mentre si recava alla preghiera. E sapevo che molte persone dicevano a papà: «Stai attento, il prossimo sarai tu». Nella nostra via non potevano passare le auto. Per raggiungerla dalla strada lungo il fiume bisognava superare un cancello di ferro e salire una rampa di scale. Pensavo che se qualcuno avesse voluto aggredirmi, l'avrebbe fatto su quei gradini. Come mio padre sono sempre stata incline alle fantasticherie e anche in classe a volte la mia immaginazione prendeva il volo. Mi vedevo percorrere quegli scalini quando all'improvviso un terrorista saltava fuori e mi sparava. Mi domandavo cosa avrei fatto in tal caso. Forse mi sarei tolta una scarpa e l'avrei usata per picchiarlo. Ma subito dopo mi dicevo che se l'avessi fatto non ci sarebbe stata differenza tra me e un terrorista. Avrei fatto meglio a dirgli: «Va bene, sparami pure, ma prima ascoltami. Quello che stai facendo è sbagliato. Io non ho niente contro di te. Voglio semplicemente che tutte le ragazze vadano a scuola». Non ero spaventata, ma avevo cominciato a controllare tutte le sere che il cancello fosse ben chiuso e a chiedere a Dio cosa accade quando si muore. Ne parlai con la mia amica del cuore, Moniba. Vivevamo nella stessa strada da quando eravamo piccole ed eravamo amiche fin da bambine. Condividevamo tutto, le canzoni di Justin Bieber, i film della serie Twilight, le creme per il viso. Lei sognava di diventare stilista, ma sapeva che i suoi non glielo avrebbero mai permesso, così diceva a tutti di voler fare il medico. Nella nostra società è difficile che a una ragazza sia permesso di diventare qualcosa di diverso da un insegnante o una dottoressa, ammesso che possa lavorare. Io però ero diversa. Non avevo mai nascosto i miei veri desideri. Da quando avevo cambiato idea, e avevo deciso che non sarei diventata un medico, ma che volevo fare l'inventore o entrare in politica. Se in me qualcosa non andava, Moniba se ne accorgeva sempre. Non preoccuparti, le dicevo. I talebani non hanno mai fatto del male a una ragazzina. Quando annunciarono che l'autobus che ci avrebbe riportati a casa ci stava aspettando, corremmo giù dalle scale. Tutte le ragazze si coprirono il capo prima di affacciarsi alla soglia e salire a bordo. L'autobus era in realtà un furgoncino del tipo che noi chiamiamo Dina, un Toyota Town Ace bianco, attrezzato con tre panche parallele nel retro, una lungo ciascuna fiancata, più una nel mezzo. Era come sempre affollatissimo, con 20 ragazze e 3 insegnanti. Io ero seduta sulla sinistra, fra Moniba e una studentessa della classe inferiore, Shazia Ramzan, tutte e tre con gli zaini fra i piedi. Da questo punto in poi, la mia memoria è un po' confusa. Ricordo che nel Dina l'aria era calda e appiccicosa. Le giornate più fresche si facevano attendere. Solo i remoti monti dell'Hindu Kush erano coronati di neve. Il retro del furgoncino non aveva i finestrini, solo dei riquadri di plastica rigida che sbatacchiavano, troppo ingialliti e polverosi perché potessimo guardare fuori. Vedevamo solo un francobollo di cielo attraverso l'apertura posteriore, che a tratti ci permetteva anche di cogliere un bagliore del sole. A quell'ora del primo pomeriggio era una sfera gialla galleggiante nella polvere che ricopriva ogni cosa. Solo quando le tende chiuse svolazzavano un po' durante il viaggio, potevamo intravedere qualche breve scorcio delle strade intorno a noi. Ricordo che, come sempre, all'altezza di un posto di blocco militare, l'autobus lasciò la strada principale, svoltando a destra e oltrepassando un campo da cricket deserto. Poi non ricordo più nulla. Nei sogni in cui rivivo quei momenti, nell'autobus c'è anche mio padre, ed è lui a essere colpito. Ci sono uomini ovunque, e io cerco papà. Quello che accadde in realtà è che il Dina si fermò all'improvviso. Alla nostra sinistra c'era la tomba di Sher Mohammad Khan, ministro delle finanze del primo re dello Swat, quasi nascosta dall'erba che vi era cresciuta sopra. E sulla destra la fabbrica di merendine. Dovevamo essere a meno di 200 metri dal posto di blocco. Noi ragazze non potevamo vedere cosa stesse accadendo davanti al furgoncino. Un giovane che indossava abiti di colore chiaro era fermo in mezzo alla strada e aveva fatto cenno al nostro autista di fermarsi. «È questo l'autobus della Kushal School?» chiese l'uomo a Usman Bayan, che sicuramente la trovò una domanda sciocca, dato che il nome era scritto sulla fiancata. «Sì», rispose. «Ho bisogno di informazioni su alcune ragazze», disse il giovane. «Allora dovrebbe andare in direzione», replicò Usman Bayan. Mentre i due parlavano, un altro giovane vestito di bianco si avvicinò alla parte posteriore del mezzo. «Ehi, deve essere un altro di quei giornalisti che ti vogliono intervistare», esclamò Moniba. Da quando avevo cominciato a parlare nei comizi organizzati da mio padre per la campagna a favore dell'istruzione femminile e contro tutti quelli che, come i talebani, vorrebbero tenerci chiuse in casa, mi capitava spesso di parlare con dei giornalisti, anche stranieri. Ma di certo non somigliavano affatto ai due tizi che ci avevano bloccate in mezzo alla strada. Il secondo uomo indossava un tradizionale copricapo di lana e si era legato un fazzoletto sulla bocca e sul naso, come se avesse l'influenza. Sembrava uno studente universitario. Saltò sul predellino posteriore e si chinò su di noi. «Chi è Malala?» chiese. Nessuno rispose. Ma molte delle mie compagne si voltarono automaticamente verso di me. Ero l'unica a viso scoperto. A quel punto l'uomo mi puntò contro una pistola nera. Più tardi avrei saputo che era una Colt 45. Alcune delle ragazze gridarono. Moniba mi ha detto che io le strinsi forte la mano. Le mie compagne mi hanno raccontato che l'uomo sparò 3 colpi in rapida successione. La prima pallottola mi attraversò l'orbita sinistra e mi si conficcò nella spalla. Caddi in avanti verso Moniba, mentre il sangue usciva copiosamente dall'orecchio sinistro. Un altro proiettile colpì la mano sinistra di Shazia. Il terzo attraversò la sua spalla sinistra, per poi ferire il braccio destro di Kaina Triaz. Più tardi le mie amiche mi dissero che a quell'uomo tremava la mano mentre sparava. Quando arrivammo in ospedale, i miei lunghi capelli e la gonna di Moniba erano zuppi di sangue.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Stiamo correndo verso a grandi passi verso la fine di questo documentario. Oggi è l'ultima puntata di All We Are Saying. E dopo avervi letto il prologo del libro di Malala, Io sono Malala, che insieme a Shirin Ebadi è stata la protagonista di quest'ultima puntata dedicata a due donne che lottano per i diritti delle donne, dei bambini e delle bambine, per il diritto dei minori e per il diritto all'istruzione. Abbiamo appena sentito Il disertore di Boris Vian, un pezzo che fece molto discutere, all'epoca fu addirittura censurato dalle radio. Pubblicata nel maggio del 1954, si stava per concludere la guerra d'Indocina, avrebbe vissuto una svolta nella battaglia di Dien Bien Phu, battaglia che segnerà la sconfitta della Francia nella guerra d'Indocina, appunto, e la fine stessa del conflitto iniziato nel 1946 e condotto dall'esercito coloniale francese contro il movimento dei Viet Minh capeggiato da Ho Chi Minh, che lottava per l'indipendenza del Vietnam. Alla fine della guerra d'Indocina il paese viene suddiviso in quattro nuovi stati indipendenti con l'accordo siglato a Ginevra nel 1954: il Vietnam del Nord, il Vietnam del Sud, la Cambogia e il Laos. Come sappiamo tutti, quelle terre non poterono godere di una lunga pace. Infatti la guerra d'Indocina è solo, come dire, la prima parte di quella che poi sarebbe diventata la guerra del Vietnam. È in questo contesto che Boris Vian decide di scrivere questa sua canzone, diventata famosissima, Il disertore. È scritta sotto forma di lettera al Presidente della Repubblica da parte di un uomo che è stato chiamato alle armi. Dopo la pubblicazione e la diffusione viene boicottata dalle radio con l'accusa, pensate un po', di antipatriottismo. Mi viene in mente il discorso di cui vi ho letto degli stralci in una delle precedenti puntate, il discorso di Dmitry Muratov, che ha vinto il Nobel per la pace insieme a Maria Ressa nel 2021, due giornalisti. E Muratov in quel discorso si chiedeva come mai ancora oggi, ed evidentemente già ai tempi di Boris Vian, è patriottico morire per la patria e non vivere per la patria piuttosto. Quindi dicevamo, la canzone di Boris Vian, Il disertore, viene accusata di antipatriottismo. Addirittura nel 1958 la trasmissione e la vendita del brano vengono vietate. Bando che viene tolto, pensate un po', solo nel 1962, dopo la guerra d'Algeria, l'ennesima guerra coloniale francese, portata splendidamente sul grande schermo da Gillo Pontecorvo nel 1966, un gran film con il titolo di La battaglia di Algeri, che gode tra l'altro di una strepitosa colonna sonora affidata a Bruno Nicolai e al citatissimo, in questo programma, maestro Ennio Morricone. Bene, adesso volevo prendermi qualche minuto per ringraziare tutti voi che avete seguito con affetto questa trasmissione. Vi ringrazio per i messaggi che, per i numerosi messaggi che mi avete mandato. Mi fa sempre molto piacere sentire la vicinanza degli ascoltatori, anche perché, anche se la radio può sembrare un mestiere solitario, anche qui, come dico anche sempre parlando dei miei concerti, le cose si fanno insieme. E citando come sempre uno dei miei fari artistici ed esistenziali, Joe Strummer, che diceva sempre «Without people you are nothing», senza le persone, senza un seguito, senza qualcuno a cui parlare, tu non sei nulla, il tuo lavoro non conta nulla, quindi davvero grazie. Adesso volevo, per chi stesse ascoltando il programma per la prima volta, fare un breve riassunto dei personaggi di cui vi ho parlato, dei vincitori e vincitrici del premio Nobel, che vi ho raccontato in modo che così potete anche recuperarli in podcast se vi fa piacere. Sono Jean-Henri Dunant, svizzero, premio Nobel nel 1901, fondatore della Croce Rossa Internazionale. E poi abbiamo Berta von Suttner dell'Impero Austro-Ungarico, premiata nel 1905. Era presidentessa onoraria dell'Ufficio Internazionale per la Pace, premiata per i suoi sforzi contro la guerra. E poi abbiamo Fridtjof Nansen, per me un personaggio veramente clamoroso, un esploratore, uno scienziato e un politico. Vince il Nobel per la pace nel 1922 per il suo lavoro in difesa dei rifugiati ed è anche l'inventore del passaporto Nansen, cioè un documento che permette agli apolidi, alle persone senza nazione, di circolare tra le nazioni. Jane Addams, americana, premiata nel 1931, filantropa e pacifista, ha un grande lavoro sociale nella sua Chicago e la grande consapevolezza che la pace non può essere disgiunta dalla giustizia sociale. Se vi fa venire in mente lo slogan che fu utilizzato nella rivolta di Los Angeles 60 anni dopo, no justice, no peace, ci avete preso e ci aveva preso anche lei molto tempo prima. Karl von Ossietzky, giornalista tedesco, rinchiuso in un campo di concentramento dai nazisti perché già prima dell'avvento del Reich stava smascherando il riarmo tedesco, cosa che era proibita dal trattato di Versailles della fine della prima guerra mondiale. Georges Pire, frate domenicano belga, nel 1958 riceve il premio anche lui per il suo enorme attivismo a favore dei rifugiati. Ha costruito interi villaggi per loro. Adolfo Pérez Esquivez, architetto argentino, premiato nel 1980 per la lotta contro la dittatura di Videla e per la liberazione dell'America Latina. E Jody Williams, una delle mie preferite, devo dirvi, americana, che ha lanciato e diffuso a livello internazionale una campagna contro le mine antiuomo, premiata nel 1997. Rigoberta Menchú, Guatemala, premiata nel 1992 per la lotta a favore dei diritti dei popoli indigeni. Betty Williams e Mary Corrigan, premiate nel 1976 per la loro lotta per la pace, per porre fine ai Troubles, la questione irlandese. E andiamo avanti con il dottor Denis Mukwege, congolese, premiato nel 2018 per la sua lotta contro la violenza sulle donne. Lui è uno dei medici più specializzati al mondo nella cura fisica della violenza sulle donne. Premiata insieme a lui nel 2018 Nadia Murad, irachena, che conduce la stessa battaglia contro la violenza sulle donne. Poi ancora Narges Mohammadi, per la lotta contro l'oppressione femminile in Iran, premiata nel 2023, è ancora in carcere, ha ricevuto il Nobel in carcere, nel carcere di Evin, di Teheran. Wangari Maathai, keniota, una biologa che ha lottato per lo sviluppo sostenibile, per la democrazia e per la pace, per la difesa dell'ambiente. Poi due giornalisti nel 2021, Maria Ressa, giornalista, indaga su Duterte e i suoi squadroni della morte nella lotta contro la droga, e Dimitri Muratov, direttore della Novaya Gazeta, giornale per cui scriveva anche Anna Politkovskaya. Nella puntata 9 vi ho raccontato la storia di tre donne africane: Ellen Johnson Sirleaf diventa presidente della Liberia e conduce una lotta non violenta per la sicurezza delle donne, appoggiata da Leima Gbowee, attivista, e Tawakkul Karman, yemenita, tutti e tre donne premiate nel 2011 con la stessa motivazione. E chiudiamo appunto con la puntata di oggi. Shirin Ebadi, avvocato, primo giudice donna nella storia dell'Iran, prima donna del mondo musulmano a essere premiata con un Nobel per la pace, e Malala, la ragazzina che ha lottato contro l'oppressione dei talebani e per il diritto delle bambine a ricevere un'istruzione al pari di quella maschile. E adesso vorrei spendere due parole sulla canzone con cui ho deciso di chiudere il programma. Non è stato facile sceglierne una, anche perché abbiamo sentito tantissime canzoni politiche, canzoni di protesta, più o meno da tutto il mondo. E ho pensato di chiudere con De André. Spero che la cosa vi faccia piacere. La guerra di Piero. Non si può dire quale brano sia più conosciuto di un altro nell'opera di De André, però questo mi sembra azzeccatissimo. Scritta nel 1964, l'arrangiamento affidato a Vittorio Centanaro, che era un grande chitarrista, è stato un grande chitarrista e un grande arrangiatore, che ha collaborato anche con Gino Paoli, con Bruno Lauzi e soprattutto all'inizio della carriera con Fabrizio De André. Il brano è contenuto in Tutto Fabrizio De André del 1966, che raccoglie i suoi primi singoli pubblicati con l'etichetta Karim. Il brano era ispirato a Francesco Amerio, lo zio materno, cioè il fratello della madre di De André, che aveva combattuto in Albania, nella tragica campagna di Albania. Campagna di Albania raccontata molto bene anche da Rigoni Stern, Mario Rigoni Stern. Sopravvissuto alla campagna di Albania, finisce in campo di concentramento e poi, quando torna in Italia, conduce la sua esistenza, va praticamente alla deriva. È un uomo che non riesce a ritrovarsi. Dopo gli orrori della guerra, dopo ciò che doveva aver subito, questa vicenda segna profondamente la sensibilità di Fabrizio De André e sono temi sui quali scriverà spesso nel corso della sua carriera. Nata quindi come nata da un episodio familiare, potremmo dire, la canzone diventa un vero e proprio inno contro la guerra, un inno che supera i confini, supera le generazioni, supera lo spazio e il tempo, che è ciò che in genere le grandi opere d'arte riescono a fare. Io affido alla voce, al canto e alle parole e alla sensibilità di Fabrizio De André la chiusura di questa trasmissione e vi auguro una buona giornata.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.